24 mattino.
Le 8, 18 minuti e 16 secondi di giovedì 28 novembre. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te e agli ascoltatori. Oggi i giornali di tutto il mondo, di tutto il pianeta, sono sul fatto che la tregua tiene, la tregua in Libano tiene. 24 ore sono poche per giudicare, è una tregua fragilissima, però anche queste 24 ore hanno dato respiro e tutti pensano e si domandano: se tenesse per due mesi forse sarebbe si aperta una via per ottenere, non dico la pace definitiva, però per ottenere una tregua più consistente. La stessa Hamas si mostra, a differenza di ieri, ti ricordi, ho letto un'intervista su Repubblica, un leader di Hamas che diceva: noi la guerra la continuiamo. Invece oggi dicono: beh, noi se c'è un spiraglio di tregua potremmo rientrarci, e si vedono immediatamente gli effetti della tregua. I giornali registrano parimenti che la Francia promette l'immunità a Netanyahu, c'è un articolo di Fabiana Magheri sulla Stampa, ci sono su tutti i giornali. Maria Vittoria Galassi sulla Verità fa una considerazione interessante, perché dice: queste dichiarazioni sembrerebbero bizzarre se si considerassero le affermazioni del vetriolo del presidente Emmanuel Macron contro Netanyahu negli ultimi mesi. Effettivamente è stato durissimo con Netanyahu, eppure se inserite nel contesto della sul cessato il fuoco in Libano, dove i Frati Uniti sono garanti, si comprende la nuova direzione macroniana. Quindi Netanyahu passa dall'essere, l'abbiamo lasciato venerdì scorso,
un paria
di guerra col mandato d'arresto, esattamente un paria internazionale, a essere un prezioso interlocutore a cui, e guarda che ci sono state anche dichiarazioni di Tajani, su cui torneremo fra breve, che non dico che dicano le stesse cose di Macron, ma quasi si avvicinano. E fa parte di questo contesto in cui si respira dal clima che c'era l'ultimo anno, almeno in Francia, perché solo in Francia. In Francia vedo su i giornali, il Figaro, Le Point, il Journal de Dimanche e persino il quotidiano belga Le Soir, tutti si occupano molto del caso di Boualem Sansal, lo scrittore del libro 2084, uno scrittore notissimo che è tornato in Algeria, ha voluto tornare in Algeria, è stato arrestato, gli è stata data una pena molto molto dura, è stato messo immediatamente in carcere, e c'è una sorta di ribellione come ai tempi della condanna di Salman Rushdie. In Italia non gliene importa niente a nessuno, ovviamente, perché sì, queste sono, vedremo quali sono i casi culturali che occupano sì, l'Italia.
Ma c'è un'idea.
Io vorrei ricordare che quando ci furono altri casi analoghi, non so, in Italia Norberto Bobbio, erano altri pensatori, usò delle parole di sdegno e di durezza incredibile proprio a partire dal caso di Salman Rushdie. Dicevo, qui in Italia si salva solo Giulio Meotti sul Foglio, che è andato a intervistare Redeker, un noto filosofo, che dice che per il mondo musulmano Boualem Sansal è ciò che Voltaire è stato per il mondo cristiano, altri lo paragonano a Solženicyn. Insomma, c'è un caso Solženicyn, o mini caso Solženicyn, nella cultura occidentale. In Italia silenzio e così. Poi l'altra notizia importante di politica internazionale è stata l'elezione di Ursula von der Leyen. Tutti dicono: Ursula von der Leyen ha meno voti di quanti ne ebbero i suoi predecessori, vero, verissimo, è un fatto da rimarcare, non si poteva non rimarcarlo, però c'è da dire anche che gli elettori dei partiti che hanno votato le volte precedenti per Ursula von der Leyen e per i suoi predecessori sono molto diminuiti in Europa, nel senso che in Europa è avanzata la destra che sta avanzando nel mondo, per cui quei parlamenti e l'operazione politica fatta da Ursula von der Leyen insieme a Giorgia Meloni, che è quella di inglobare un pezzetto della destra nelle vecchie maggioranze di centro-sinistra, è un'operazione che gli osservatori, soprattutto dei giornali non italiani che sono infogliati nella polemica, Meloni sì, Meloni no, valutano con un certo interesse, perché un'Europa che si è allargata a un pezzettino di centrodestra forse è in condizioni migliori per dialogare con l'America dei prossimi quattro anni, che sarà l'America
sì,
di Trump.
Sì, che in parte quello che nota sì, Cerretelli sul Sole, leggevo prima. Beh, il suo editoriale in rassegna stampa. Sì. No?
Non lo rileggo perché meriterebbe di essere riletto per intero. L'articolo di Adriana Cerretelli è l'unica che è l'unica, anche gli altri un po' l'uno un po' l'altro, però Adriana Cerretelli centra esattamente il problema. Del resto è la più brava di tutti, lo sappiamo da quanti anni, da decine di anni che è bravissima, e poi soprattutto conosce l'Europa, cioè, sa benissimo, conosce l'Europa in tutti i suoi punti. E in Italia, venendo in Italia, ridico quello che sto dicendo tutti i giorni, tanti successi Giorgia Meloni riscuote sul piano internazionale, tanti insuccessi ne riscuote sugli altri. La colpa dell'ultimo insuccesso è quella maledetta pericena
ancora,
che ha fatto domenica ancora pomeriggio. E beh, gli effetti di quella pericena, a parte che ne parlano tutti i giornali, uno fa una pericena per mettere tutte le corde, ma invitali a cena, sì, fai una cosa un po' più dolce. La pericena è un
pericolosissimo.
Guardate, ma sì,
perché poi a un certo punto ti vuoi liberare degli ospiti, e qualsiasi sia lo stato degli ospiti te ne vuoi liberare, quindi non lo so, verso le 9, 9:30 dici vabbè, per favore fai capire, cioè devo mettere la bimba a letto.
Comunque, io la mia interpretazione è che è tutta colpa della pericena, però facciamo finta che la pericena non ci sia stata, e la Meloni litiga con Tajani e con Salvini, perché i due sono in competizione tra loro, cosa normale, perché le competizioni fra soci di minoranza nei governi sono un classico anche del centrosinistra. Ti ricordi Prodi quando diceva competition is competition, cioè i partiti competono tra di loro, ci sono delle leggi elettorali simil proporzionali, e quindi è ovvio che siccome lì c'è una gara per lo scavalcamento, e devo dire Tajani, il partito di Tajani parte avvantaggiato perché ha il centro reso libero, perché dall'altra parte nel centro-sinistra litigano come gatti. Ma la cosa curiosa è che viene fuori dalle dichiarazioni, quando lei si lascia andare nervosissima, insomma si vedeva anche nell'aspetto fisico, due sono i punti su cui lei batte. Uno, che non la convince il comportamento del gruppo Berlusconi, cioè lei pensa che ci sia, o fa capire che pensa che ci sia qualcosa che non va nei suoi rapporti con il gruppo Berlusconi, che manovrano, impicciano, cioè, Pier Silvio Berlusconi più e Marina Berlusconi, ma sembra di capire che Pier Silvio Berlusconi fa, secondo lei si agita sul piano politico un po' troppo, poi lui fa sempre interviste in cui dichiara, no, per carità, adoro questo governo, ma poi ci sono delle piccole mosse nei programmi, questo che viene escluso, quello che viene a cui viene data più voce, insomma c'è qualcosa che non la convince nella programmazione di Mediaset, secondo me. E soprattutto, cosa ancora che viene fuori più nettamente oggi sui giornali, Ovviamente è il Fatto Quotidiano che con un articolo di Giacomo Salvini è più attento, dice ora basta, io sono già in guerra con il Colle, anche altri giornali riportano, è il Quirinale, siamo in cattivi rapporti col Quirinale, dicendo per rabbonire i suoi soci che hanno litigato, inutile che ti ridica sul canone Rai, tutte fesserie, cose di minor conto, la ritorsione di Salvini sulla sanità che penalizza la Calabria, di Roberto Chiuto, il quale è di Forza Italia ed è contro l'autonomia differenziata, ma tutte robe di cui facciamo volentieri a meno, e invece ci sembra più interessante questa ira con il gruppo Fininvest, questo sospetto nei confronti del Quirinale. Dicevo, la sinistra invece è impegnata, per oggi non ha rogne di partito, ma è impegnata in questa guerra culturale sulla manifestazioni più liberi. Sì. Che è una delle più grandi manifestazioni dopo il Salone del Libro, assieme al Salone del Libro di Torino, è forse la cosa più importante che ci sia in Italia, ce ne sono anche altre, però insomma sono, tranne i quattro grandi gruppi editoriali, sono rappresentati tutti gli altri medi e piccoli editori, una cosa enorme di importanza. Ma lì c'è, ormai si è capito, c'è un regolamento di conti nei confronti di Chiara Valerio, che è l'organizzatrice di questo. Chi è Chiara Valerio? È una scrittrice, ha partecipato al premio Strega e soprattutto è l'erede spirituale di Michela Murgia. Che errore ha fatto? Avrebbe fatto l'errore di invitare Leonardo Caffo, che è un filosofo, autore del libro Anarchia, a parlare del suo libro. Poi è venuto fuori che Leonardo Caffo era accusato di maltrattamenti alla moglie, quindi via Leonardo Caffo, il quale se n'è andato lui stesso, una cosa che a me sembra di scarso rilievo. Uno fa una gaffe, invita uno che ne sa, Chiara Valerio, che ha maltrattato la moglie, no, non può sapere. Questa cosa invece apriti cielo, c'è stata una serie di Ida Bozzi ha scritto uno splendido articolo oggi sulla Corriere della Sera, se volete capire tutto leggetelo, e Zero Calcare e tanti altri fumetti brutti, pseudonimo di Michele, sì, Iole Signorelli, che si chiama Fumetti Brutti, poi Carlotta Vagnoli, Giulia Silviero, insomma autori più o meno noti, hanno cominciato a sparare a zero. La poveretta Chiara Valerio, mi scusi della definizione poveretta, si è difesa, è andata a difendersi a un tribunale supremo per la sinistra letteraria italiana, che è Propaganda Live, e anche lì ha detto ma quello Caffo, fino a che il processo non si conclude, insomma ha detto delle parole di troppo, poteva dire mi sono sbagliato, punto e basta. E questa cosa ha aumentato il linciaggio nei suoi confronti. Per fortuna, sempre in quell'articolo che ho citato di Ida Bozzi, c'è almeno uno scrittore di buonsenso, Paolo Di Paolo, che ha detto ma che è possibile che la dobbiamo trattare come un'appestata così? La verità è, a mio avviso, che è un regolamento di conti fra eredi di Michela Murgia, presunti eredi, c'è una grande eredità, perché Michela Murgia,
eredità intellettuale naturalmente,
è ovvio, non eredità di soldi, eredità intellettuale, piacesse o non piacesse, è stata una scrittrice molto famosa, era chiaro che Chiara Valerio era la sua erede spirituale, ma tutti gli altri non ci stanno, non la sopportano. In più, per un certo periodo si era diffusa la voce che fosse un'ispiratrice di Elly Schlein, e allora Marco o Travaglio ha cominciato a tartassarla pubblicando alcune frasi, per a dire il vero, oscure delle sue, sue pagine, opere, sì, delle cose così. Quindi
senti Paolo, vabbè, vedremo come andrà a finire questa battaglia per l'eredità intellettuale di Michela Murgia, però io, guarda, non posso non portarti su una nostra grande passione oggi, perché ho visto che dalle pagine giornali è rispuntato Giuliano Amato. Ma di nuovo,
Giuliano Amato è un gigante e potrebbe lui andare a dare, sì, una mano, se fosse generoso, a Chiara Valerio, perché Giuliano Amato risolverà, si apprende da un articolo di Alessandro Darold su La Verità, risolverà finalmente adesso, subito, la questione di Gabriele Gravina, se confermarlo o no alla presidenta della FIGC. Sì. Nel senso che fra i non pochi incarichi che ha, l'ex presidente del Consiglio ora è garante del codice di disciplina sportiva, che può decidere a momenti, ad horas, di renderlo ineleggibile. E quindi noi ci troviamo con la sapienza, la saggezza di questa personalità della storia dell'Italia repubblicana, che risolverà questo caso. Mi diverte molto, sì, vedere Giuliano Amato in queste vesti, torna anche Michele Santoro, scusa, sì, fammelo citare, che ha riabilitato Berlusconi dicendo che con la mafia non c'entra niente. Ieri è stato ascoltato, sì, dalla commissione antimafia, mi sembra, sì, e queste cose, a dire il vero, le aveva dette già in un suo libro pubblicato 2 o 3 anni fa, mm-hmm, dice che sono tutte fesserie, la storia di attribuirgli gli attentati del 93, uh-huh, sono idiozie. E capisco, lui le prove le ha trovate dopo, però queste cose sono belle, migliori se dette in tempo reale, capito? Sì. I dubbi, sì, sono
al momento giusto,
Al momento giusto, sì. Va bene. La riabilitazione è comunque,
così è.
Chi vuole, sì, leggere un articolo oggi è sul, non mi ricordo su che giornale è, ma insomma c'è
lo troverete,
un giornale
lo troverete
italiano, la riabilitazione
di Santoro. Caro Paolo, ci sentiamo domani, buona giornata, ciao.
24 mattino.
Dunque, la giornata di ieri, come abbiamo ampiamente raccontato, è stata attraversata da un certo grado di tensione politica all'interno della maggioranza, che si è concretizzato nella sostanza in un voto, anzi in un paio di voti, un emendamento di Lotito che non è passato, lato Forza Italia, un emendamento della Lega per il taglio del canone Rai che non è passato con il voto contrario di Forza Italia. Paolo Barelli è capogruppo alla Camera di Forza Italia. Barelli, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni.
Buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, innanzitutto, perché votare contro la diminuzione del taglio del canone Rai?
Ma in realtà non si trattava, e noi l'abbiamo sempre detto fin dall'inizio, l'abbiamo detto anche l'anno scorso, quando la stessa proposta arrivò sul tavolo, che qui non è un taglio di, fra virgolette, tasse, perché la fiscalità statale, quindi lo Stato e quindi i cittadini, poi mettono 430 milioni da dare alla RAI per coprire questo taglio di 20 euro all'anno, cioè portandolo da 90 a 70 euro l'anno il canone. Questa era la proposta. Quindi in realtà non è un taglio, perché con una mano si prendono questi 20 euro in meno i cittadini, e dall'altra parte i cittadini ne danno altri 430 milioni per coprire il buco. Quindi sì, non ci piace questa maniera, dal punto di vista proprio anche solamente contabile, finanziario.
C'è chi ha lanciato un sospetto che voi abbiate votato in questo modo e siate contrari al taglio del canone Rai, perché il taglio del canone Rai, spiegata semplice, costringerebbe la RAI a spingere un po' di più sulla pubblicità, e questo toglierebbe mercato a Mediaset, e quindi dicono è un favore che Forza Italia fa ai Berlusconi.
Ma queste sono diciamo narrazioni fantasiose. Il tema non si trattava di aumentare in tutti i casi la pubblicità, che poi è vincolata da altre norme nel rispetto delle stesse. Qua si trattava di restituire dalla fiscalità pubblica e quindi dai cittadini 430 milioni. Quindi il pagamento di questo sconto di 20 euro, un caffè, 5 forse al mese, per ognuno dei soggetti che hanno il canone, quindi sono i cittadini, costa all'erario e quindi alle tasche dei cittadini stessi 430 milioni. Quindi mi sembra che sia chiaro il motivo che in un momento di congiuntura dove ancora dobbiamo stabilire il taglio delle aliquote per i redditi medi, noi li vogliamo tagliare quel 35%, portarlo al 33%, fino ai redditi di 50.000 o forse 60.000 euro. Quindi in attesa di ciò non riteniamo che sia corretto spendere 430 milioni, ripeto, che sono fondi dei cittadini, a vantaggio del taglio di 20 euro che non risolve nessun problema. 20 euro per un anno diviso 12 sono 1,5 circa euro al mese.
Senta, Barelli, poi c'è una questione politica più larga che è evidentemente quella sulla quale tutti si concentrano, no? Il vostro rapporto con la Lega, il rapporto di Forza Italia con la Lega, con una serie di segnali che si sono sommati in quest'ultimo periodo, la diatriba verbale in merito alla questione Netanyahu tra Salvini che dice una cosa e Tajani che dice no, guarda, qua decido io, o meglio decide Meloni e poi ne ragioniamo insieme agli alleati. La questione delle banche, la questione dello Stato nei CDA delle aziende che vengono finanziate, anche alcuni altri elementi che hanno a che fare con la manovra. Insomma, l'impressione è che la tensione sia piuttosto forte in questa fase con i vostri alleati, con
Ma
il vostro alleato
guarda che
leghista.
noi siamo molto tranquilli e molto sereni, non abbiamo nessun problema e non riteniamo di svolgere nessuna competizione all'interno della maggioranza, perché riteniamo che la maggioranza deve essere solida, coesa. Anzi, noi auspichiamo che i nostri partner crescano, perché se crescono loro e cresciamo anche noi, come sta accadendo, vuol dire che siamo sempre più nelle condizioni di svolgere il programma che ci ha portato al governo assieme nell'interesse dei cittadini. Quindi noi da viviamo, certamente siamo tre partiti diversi, abbiamo tre storie diverse, abbiamo un DNA diverso e la capacità dei leader è quella di trovare sempre le condizioni di mediare tra le posizioni che sono dal punto di vista fisiologico in alcuni casi molto diverse. Quindi insomma noi non abbiamo nessuna frenesia e nessuna volontà o nessun sovraccitamento di posizione, ecco, siamo molto tranquilli e sereni e anche
Lei dice,
io
invece la Lega sì, dice. No, noi no, ma
no,
forse la Lega
carità,
sì.
no, ma io non do giudizi degli altri, per carità di Dio, credo veramente che anche diciamo, quello che sta accadendo sono anche diciamo, non tensioni, ma insomma confronti che in ambito democratico e parlamentare ci sia, non è cascato il mondo, voglio dire, su nulla. Quindi abbiamo leader che poi si incontrano e trovano le soluzioni. Ma penso che l'opposizione, se ritiene che questa maggioranza ormai sia la frutta, si sbaglia di gran lunga.
Senta, in questo ragionamento c'è un ragionamento che viene fatto da qualche osservatore che è il seguente: Forza Italia vuole anche più spazio. Il concetto è: stiamo crescendo dal punto di vista, Forza Italia sta crescendo dal punto di vista del consenso, la Lega sta calando ed è giusto che politicamente questo venga riconosciuto.
Ma noi non abbiamo nessuna richiesta o frenesia di chiedere sedie e posizioni. Noi abbiamo, diciamo, la necessità che anche una questione non solo di principio etico, una questione proprio anche di coerenza e correttezza, che diciamo, alcune nostre idee, che peraltro sono rappresentate da noi, che hanno contribuito a vincere le elezioni del 2022, siano messe sul tavolo e che trovino come le loro, come le altre, quelle dei nostri alleati, modalità di coesione e di comprensione. Forza Italia ha un ruolo fondamentale nel governo, credo che ci venga riconosciuto da tutti, anche dai nostri alleati. Se oggi noi abbiamo Fitto vicepresidente della Commissione con deleghe importanti, è perché Forza Italia, Antonio Tajani, ha svolto un ruolo importante all'interno del Partito Popolare Europeo. Noi facciamo parte di quella maggioranza che ha dato questo importante privilegio e spazio a un italiano, Raffaele Fitto, e lo si deve perché Forza Italia è il governo dell'Europa.
Mi
Quindi questo
scusi, mi
è
scusi,
un
quello che
punto
colgo,
per
però, mi perdoni, quello che colgo è questo. Quello che eventualmente lamentate è stato dato troppo ascolto e troppo peso alle proposte della Lega rispetto alle nostre, cioè sono state trattate in maniera diversa, cioè il canone Rai aveva l'appoggio di Fratelli d'Italia, quel taglio del canone Rai, no? Un po'
Ma guardi, guardi, ascolti, io penso che tutto questo è opinabile, nel senso che non è che chi è che nel silenzio poi significa che ne era d'accordo, ma non si tratta, qui stiamo parlando di un emendamento fra
Sì,
mille
ma è
emendamenti.
l'esempio, no? Capito
Sì, però è un
quello
esempio, però voglio dire, ripeto, non credo che ci siano, diciamo, problemi o traumi particolari e noi non abbiamo sicuramente la foga la sovraccitazione di fare cose che debbano solo mettere in luce le nostre prestazioni. Ecco, non abbiamo foga da prestazione. Io credo che sia logico che in un dibattito democratico e parlamentare ci siano anche alcune volte delle divergenze che non sono sulla sostanza della bontà dell'azione di governo, ma che sono dei punti di vista che poi anche a livello parlamentare possono emergere, ma non c'è nessuna strategia e credo che questo sia anche diciamo, riconosciuto dagli stessi leader.
Grazie Paolo Barelli, capogruppo alla Camera di Forza Italia. Una brevissima pausa.
24 mattino.
Francesco Boccia, capogruppo del Partito Democratico al Senato. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni anche a lei. Eccoci.
Buona giornata a voi.
Dunque, prima di andare alla vostra valutazione da opposizione di quello che sta succedendo all'interno della maggioranza, ho questa domanda. Come mai il PD ha votato contro il taglio del canone?
Il PD ha votato contro la scellerata idea della Lega di prendere 410 milioni che non ci sono, a sentire Giorgetti e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e di metterli su uno scellerato patto di potere. Chi conosce il servizio pubblico sa che se c'è un finanziamento strutturale prevedibile negli anni, e quindi anche sul bilancio pluriennale, quell'azienda può fare una certa programmazione. Poi noi contestiamo la programmazione che fa l'attuale azienda, noi siamo molto critici sui modelli gestionali, ma questo è un altro tema. Il Parlamento si occupa delle regole generali. Se invece quell'azienda deve aspettare fine anno per capire se ha le risorse o non le ha, lei capisce che quell'azienda non farà mai investimenti in programmazione. E poi c'era il tema dei 410 milioni che noi vogliamo che se ci sono, come ora abbiamo scoperto dopo questa vicenda che è andata sotto gli occhi di tutte le italiane e tutti gli italiani ieri, perché il governo è andato sotto in Commissione Bilancio al Senato, quelle risorse vengano concentrate sulla riduzione delle liste d'attesa nella sanità. Vogliamo che vengano tutte finalizzate sulla sanità pubblica italiana.
Senta, lei ieri ha detto che il governo non c'è più, non è un po' forte, mi scusi, perché diciamo, sono due emendamenti, uno di Lotito e no, sai.
Guardi, io lo dico da tempo che la maggioranza di destra al governo va avanti non per la politica ma per i numeri, e i numeri, diciamo, quando vengono utilizzati senza politica sono muscoli, perciò non c'è più sui temi che riguardano il paese. Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia hanno un evidente patto di potere, uno sulle istituzioni, altrimenti non ci sarebbe stato lo scambio che avete commentato e sul quale noi ci siamo opposti in Parlamento per 2 anni. Autonomia alla Lega, che è finita male con l'intervento della Corte Costituzionale, in cambio del premierato a Fratelli Italia, che significava più poteri a Giorgia Meloni, che secondo lo schema loro doveva sciogliere e scegliere il Parlamento, cosa che oggi fa il capo dello Stato, lo scioglie la scelta dei cittadini con le elezioni, e la separazione delle carriere con la modifica costituzionale a Forza Italia. Questo per noi era uno scambio di potere che abbiamo denunciato. Dentro la vita di tutti i giorni, lo scambio di potere è sulle risorse. Poche, a sentire Giorgetti, e ogni settimana ce n'è una. Questa del canone Rai o della sanità calabrese, o se vuole continuo. Ieri un altro emendamento che è passato e che è stato poco commentato è quello del cosiddetto payback, cioè della spesa
Sì,
farmaceutica delle
anche quello.
regioni, che non è stato votato dalla Lega, perché la Lega era fortemente contraria. Che invece è stato richiesto da 19 regioni su 20, la ventesima era la Lombardia di Fontana e la Lega che era contraria, e invece era un emendamento giusto che abbiamo votato anche noi dell'opposizione perché riordinava la spesa farmaceutica dopo un blitz fatto alcuni anni fa, da Regione Lombardia con la Lega al governo. Insomma, ci sono, quando noi diciamo attenzione perché non c'è la politica, ma ci sono i numeri, significa che ogni volta che si va in Parlamento si fanno norme che sono uno scambio. Io ti do questo in cambio di questo. Ecco, questa roba qui ieri è esplosa. Ecco perché dico
Però
che il governo non c'è
mi
più.
scusi, Boccia, proprio dal punto di vista politico, lei lo chiama patto di potere, ma anche un patto di coalizione, cioè quando uno fa una coalizione si accorda anche su quali sono dei punti, anche di divergenza sui quali si può cercare di andare uniti, che immagino è quello che fareste voi se
Sì.
andaste al governo, no?
Sì, se riguardano il bene collettivo, se riguardano temi, io voglio più sanità pubblica, tu vuoi più sanità privata, discutiamo, in base al modello, diciamo, di società che abbiamo. Io voglio più scuola pubblica, tu vuoi più scuola privata, discutiamo. Qui invece è diverso. Io voglio mettere le mani, su un'azienda. E tu non lo vuoi per altri motivi uguali e contrari. Se mi permette, io ho fatto un patto scellerato con pezzi di mondi legati alla farmaceutica, tu no. Mi pare una cosa diversa da occuparsi di bene collettivo. Le coalizioni ci sono, per l'amor del cielo, altrimenti ci sarebbero solo due partiti in Italia, no? Uno di maggioranza e l'altro di opposizione. Però dentro le coalizioni la differenza è tra un mero patto di potere, e quello che le ho detto sulle istituzioni è il più evidente di tutti, è un accordo, un contratto, come dicono alcuni, un'intesa che è legata all'attuazione del programma di governo. Ecco, io non vedo il programma di governo, nel senso che probabilmente non c'è mai stato, altrimenti ce ne saremmo accorti almeno in Parlamento. Ogni volta si va avanti a fari spenti. Provvedimento dopo provvedimento c'è uno scambio. Io, Fratelli d'Italia, ti chiedo questo e alla Lega va quest'altro. E ieri c'è stato il cortocircuito tra Forza Italia e Lega soprattutto.
Vedremo che cosa succederà e se ci saranno conseguenze. Intanto avete sentito Francesco Boccia, capogruppo del Partito Democratico al Senato, e prima Paolo Barelli, capogruppo alla Camera di Forza Italia. C'è il giornale radio. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata. Ciao.